Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in tutti i cuori. Santa giornata a tutti da Claudio
e da Anna. Ave Maria.
Ave Maria. Come corrono veloci i giorni, vero? Scorre il tempo. Era Natale, è già passato. Adesso siamo già incamminati nelle letture di San Paolo, sono finite quelle di San Giovanni, tutto corre, ma diciamo il sapiente è uno che domanda, ma dove stiamo correndo? Cioè, in che direzione stiamo andando? Arriveremo al traguardo che il Signore ci ha preparato, per cui bisogna pensare a queste cose, cercate le cose di lassù, guardate le cose di lassù, il resto sono tutte cose che passano, che non restano, cambia tutto, il tempo, l'estate, primavera, autunno, inverno, continua a girare, il Signore ha voluto che sia così, le fasi lunari, è vero, tutto state attenti, dice state attenti perché di eterno c'è soltanto il paradiso, cioè Dio è eterno e Dio ha preparato per noi questa dimora che sarà la dimora eterna. Però vedete, questa mattina pensavo quando stavo in chiesa, ma dico in questo caos, vero, c'è sempre bisogno che qualcuno dia un'occhiata, diciamo, da una certa postazione anche per capire cosa sta succedendo, dove stiamo andando. Allora, gli ottimisti dicono, ma sì, ma non bisogna preoccuparsi, ma insomma bisogna essere ottimisti, no? Ma diciamo che l'ottimista è colui che mette i piedi dove è passato Gesù, e che dice non posso sbagliare strada, queste sono le orme di Gesù. E allora tu puoi essere ottimista perché rinnegando te stesso sei sicuro di seguire Gesù Cristo, per cui arriverai dove è andato Lui, a prepararci un posto. Ma se tu segui altre orme, dove andrai? Dove sono finiti quelli che non hanno seguito le orme di Gesù? Inizia, vero, l'Avvento, si parla, vero, dopo il Vangelo, il protovangelo, la luce venne nel mondo, ma le tenebre non l'hanno accolta. Scusa, non mi sembra una cosa, diciamo, ottimistica quella di non accogliere la luce, è, diciamo, una visione ottimistica di chi ha accolto la luce, vero? Pertanto, noi dovremmo un po' renderci conto, dunque dove stiamo andando? Stiamo seguendo Gesù Cristo? È lampada ai nostri passi la parola di Dio? Che parole ascoltiamo noi? Parole di uomini? Ma gli uomini non sono Dio, pertanto nessuno può permettersi di iniziare altre strade e lasciare orme simili a quelle di Gesù, ma non sono le sue. I santi sono pagine di Vangelo vissuto, per cui hanno messo esattamente il piede dove l'ha messo Gesù, seguono Gesù Cristo, incarnano la parola del Signore seguendo Gesù Cristo, perché come fai a incarnare Gesù Cristo e seguire qualcun altro, no? Ce l'hai Gesù, ce l'hai dentro di te, non sono più io che vivo, è Cristo che vive in me, per cui io vado dove va Lui, io sono suo, tutto suo, e per mezzo dell'Immacolata che mi è stata donata ai piedi della croce. Ecco, questa è tua madre, il sicuro rifugio, mettiamo anche queste parentesi, vero? Allora, il sicuro rifugio, perché guardate che, diciamo, ci sarà uno sconvolgimento di orme che non si capisce più niente, qua non si va avanti, si va indietro, a destra, a sinistra, cioè sono migliaia di orme, si vedono più quelle di Gesù. Sapete chi non le vede quelle di Gesù? chi non medita la passione di Cristo. Perché chi medita la passione di Cristo sa che Gesù aveva i piedi forati e dove lui mette i piedi, diciamo, tu per controllare se sono di chi sono quelle orme, basta che guardi se c'è una goccia di sangue ad ogni passo. Padre Pio era un mistero a se stesso, perché dice: non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me, e sanguinava lui insieme a Gesù Cristo. E diciamo, Padre Pio ci ha dato delle indicazioni, quali quelle che provengono da Gesù Cristo. Ecco, gli innovatori, io non ci credo agli innovatori, sapete perché? Perché il primo innovatore è stato Lucifero, il quale ha detto ad Eva: guarda, ti dico una cosa nuova, mangia del frutto dell'albero. Dice: ma guarda che non si può. No, ma non sta attento, sai perché il Signore ti ha detto che non si può? Perché lui è geloso. Se tu mangi il frutto dell'albero diventi come lui, e lui vuole stare solo, no? Per cui mangia il frutto dell'albero, diventerai come Dio. Hai visto l'innovatore? Cari miei, attenzione agli innovatori, mangia il frutto dell'albero e vedrai cosa succede. Ci ha rovinato tutti quanti. Siccome però il nemico continua, sapete, con le sue innovazioni, no? E noi bisogna essere moderni, bisogna seguire il tempo. Gesù Cristo, se fosse presente adesso, direbbe così: qui, guagliò, ascolta un po', Gesù Cristo non è uno che deve nascere un'altra volta, lui è già venuto e ha detto tutto quello che doveva dire e non si aggiunge una parola. E non si cancella una parola, non si toglie una virgola e non si spostano i punti, come fanno i testimoni di Geova, che cambiano anche le parole, no? Ma mica solo i testimoni di Geova, anche gli anglicani, cioè voglio dire anche i protestanti, ma anche i cristiani, capito? Perché noi abbiamo dei titoli particolari, no? Ci sono i cripto lefebriani, dico, e i cripto luterani, questi praticamente non so perché non li ho mai sentiti nominare, ma guarda un po', Anna, tu l'hai mai sentito i cripto?
No, questo termine.
No, l'abbiamo lanciato noi oggi, è una novità, scusa, visto che tutti fanno gli innovatori, anche noi lanciamo una parola nuova, i cripto luterani, sì. Io ti dico che mi hanno riferito che qui a una messa, ma l'avevo già detto, no? Ed era presente, diciamo, un famoso personaggio che aiuta i drogati, vero? Diciamo che c'ha un nome che assomiglia ai ciottoli praticamente. E quello, sapete, alla messa ha detto così: niente confiteor, niente Signore pietà, noi non abbiamo da chiedere pietà a nessuno, perché siamo già salvi, perché il Signore è venuto, ci ha salvato tutti, per cui basta, non serve più chiedere perdono. Bene, dico, hai visto il cripto luterano? E diciamo che i protestanti dicono che siamo tutti salvi, anzi dicono che più pecchi meglio è. Perché così, siccome siamo tutti salvi, tu, avendo peccato più di tutti gli altri, ringrazierai il Signore che ti ha salvato, no? Per cui sei salvo, sta tranquillo, più pecchi e più godrai in paradiso, mamma mia. Allora, questi innovatori, che sono poi diventati vecchi perché gira e rigira, cambiano le facce, cambiano i personaggi, ma la sostanza è sempre quella depistante, pericolosissima. Non, le mie parole sono parole di vita eterna. C'è qualcuno che vuol cambiargli le parole in bocca a Gesù Cristo? Per cui, personalmente, dice, tu sei un ottimista o un pessimista? Dunque, io Guardando, leggendo e meditando la parola di Dio, ho sempre visto che il Signore interviene per migliorare o per aggiustare gli errori degli uomini, i peccati degli uomini, però quando si muove sono botte da orbi, nel senso che il Signore è scritto che bastona chi ama. Allora, praticamente la Madonna è venuta a dirci che infine il mio cuore immacolato trionferà, ma ci ha parlato di un sicuro rifugio, ma secondo voi un sicuro rifugio e poi ci sarà il trionfo, ma cosa succederà? Perché se serve un rifugio vuol dire che sarà una guerra, diciamo, spirituale, no? Di errori, di tutto e di più. E difatti provocano sofferenze enormi, per cui se non smettete di offendere Dio che è già troppo offeso, finita questa guerra ne inizierà una di peggiore. Ma allora la Madonna è pessimista, perché ha annunciato, ma gli ottimisti avrebbero detto, ma no, ma guarda, noi siamo tutti salvi, ma che guerra, ma fammi un piacere, no? Ma che razza di guerra poi, che pensate un po', sembrava un inferno la seconda guerra mondiale. Poi se glielo chiedete agli abitanti di Hiroshima e Nagasaki, beh, praticamente questi sono stati bruciati vivi, praticamente come a Sodoma e Gomorra. Adesso dice scoppierà una guerra peggiore di questa, no? Per cui poi fa vedere ai bambini l'inferno, sono visioni pessimistiche queste, ma come, non si va tutti in paradiso? Ma no. Ma se Martin Lutero ha detto che siamo tutti salvi, la Madonna viene a dire che non è vero, ma insomma a chi dobbiamo credere? Pensate che Martin Lutero non vuole neanche sentir parlare della Madonna, tanto per dire, per cui diciamo, ditemi voi da che parte sta, se dalla parte di Gesù Cristo che ce l'ha data come madre o dalla parte del demonio che non la sopporta perché c'è un calcagno micidiale che schiaccia la testa al serpente e a tutti i suoi affiliati, vedrete che cosa succederà. Per cui la visione ottimistica, si dice, beh, tutti i salmi finiscono in gloria, sì, ma prima leggi, cioè l'ultima parte del salmo finisce così, ma prima, ragazzi miei, non sono certo ottimistiche, ecco, le immagini che ci mostra tutto l'Antico Testamento e anche il Nuovo. Gesù piange su Gerusalemme, sarà distrutta. Come mai? È perché non hanno accolto l'amore, per cui si beccano l'odio dei romani che li hanno fulminati tutti quanti, no? Adesso noi, vedete gli eventi che accadono, dice, ma guarda cosa è successo, in Francia, beh, insomma, quelli là, quei francesi lì, praticamente le loro vignette sono state contro Gesù Cristo, contro la Santissima Trinità, e noi non abbiamo neanche mosso labbro, tutti in silenzio, non ci facciamo neanche caso. Poi sono andati a toccare qualche altro e questi hanno reagito, qui diciamo non sono benedizioni, no, perché hanno detto adesso noi ne diremo di peggio di prima, no? Per cui non ci arrenderemo, non cambieremo satire verso altre cose, magari verso i politici sarebbe più bello, anche perché si godrebbero tutti quanti a vedere che finalmente c'è qualcuno che mostra il vero volto, le caricature che non sono caricature ma sono realtà dei volti di quelli che ci vogliono governare, no? Andiamo a prendercela con l'eterno governatore noi, ma non credo che sia il caso, perché se tu dici qualcosa contro il Presidente della Repubblica rischi la galera, no? Se tu bestemmi Dio, niente, non c'è neanche, una volta c'era, venivi perseguito.
Sì, considerato reato, sì, adesso
sì,
non
sì,
esiste più.
È una bestemmia, no? Per cui tu se bestemmi un uomo finisci male, se bestemmi Dio non è un problema. Allora, queste cose qua a me non mi fanno essere ottimista. Io credo che noi la pagheremo cara, ma proprio cara. Dopodiché, umiliati come giustamente sarà, ecco, ci sarà il trionfo del cuore immacolato, ma cari miei, il prezzo sarà molto alto, perché in base ai peccati che abbiamo fatto, in base ai martiri che ci sono stati, che segnalano, il numero dei martiri segnala il numero dei peccati anche, no? Tanti peccati, tanti martiri. 19 secoli non hanno avuto tanti martiri come il 20° secolo, come mai? Chissà perché, ma è facile a capirlo, perché il nostro secolo, dice Padre Pio, non potevate nascere in un secolo peggiore. E allora, ecco, la misericordia di Dio cosa fa? Ecco, martiri per riparare, poi sono gli angeli con gli innaffiatoi di cristallo che innaffiano le anime dei poveri peccatori, per cui diciamo non è molto, la situazione io non la vedo bene in questo tempo, ma credo che poi, come ha detto la Madonna, il cuore immacolato di Maria trionferà. Teresa Neumann, sapete chi era? Una stigmatizzata che buttava sangue da tutte le parti al tempo della guerra mondiale, vero? E questa qui era una mistica e il Signore gli faceva vedere certe cose e gli diceva certe cose. Adesso vediamo un po' che cosa dice questa Teresa Neumann. È interessante perché facevo questa considerazione. Caterina Emmerich parla di due papi, parla della Chiesa in ribaltone, eccetera, eccetera, ed è tedesca. Teresa Neumann è tedesca e parla di altri problemi di questo genere qua. Neanche farla apposta, avevamo un papa tedesco, è vero, e praticamente, diciamo che, non dico che ci ha lasciato le penne, ma insomma, proprio lui si è trovato in mezzo a questa, se non in mezzo, comunque in mezzo a questa guerra, diciamo, interna. Allora, vediamo un po' cosa dice. Cioè, il titolo è così, dice, nel 2017 ci sarà la purificazione del mondo? Teresa Neumann è considerata da molti come una grande mistica del XX secolo. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale la gente esultava dalla gioia, perché era finita la guerra, no? E Teresa Neumann disse, è giustificata la gioia perché l'incubo è finito, ma la grande piaga si aprirà nel 1999, che se giri i 3-9 diventano 666, il numero proprio di Satana, no? E sanguinerà per 18 anni. Sarà questo il tempo di Caino, 1999 più 18 fa 2017. Ecco altre sue visioni profetiche su questo drammatico periodo di apostasia galoppante. Ho visto rovesciare sulla terra ceste piene di serpenti che strisciavano sulle città e sulle campagne, distruggendo tutto. E quando l'opera di distruzione è stata compiuta, ho visto scendere sulla terra degli angeli sotto forma di uomini. Il mondo intero sarà affidato a bestie orrende. Sono tutti simbolismi come nell'Apocalisse, no? Per cui l'ignoranza, il disprezzo per la cultura, la violenza, il lassismo, il materialismo saranno i piedi dello scranno sul quale siederà il serpente dei serpenti. Vedrete allora l'asino dettare legge al leone, vedrete gli allievi insultare i loro insegnanti, Vedrete la cultura bruciare sulla pubblica piazza in nome della cultura. Troppi leoni avranno il cuore dell'asino e si lasceranno trarre in inganno. Ho visto il mondo affidato a bestie orrende, con la testa d'asino e il corpo da serpente. Ho visto l'orrenda strage degli uomini di pietà e degli uomini di intelletto, cioè togliere di mezzo tutti quelli che ci segnalano gli errori, distruggerli tutti, ma sta succedendo, no? Vedete? Ma non succede mica soltanto fuori di casa nostra, succede anche in casa nostra e in zona romana, no? Quando poi l'epidemia avrà contaminato ogni casolare, si renderà necessaria una purificazione generale. L'acqua dovrà lavare ogni granello di sabbia che copre la terra. Ho visto San Bernardo e tanti altri spiriti eletti ritornare sulla terra per istruire le genti, e le genti finalmente sapranno fare tesoro dell'insegnamento, e l'armonia del tutto si fonderà nella verità e nell'amore. Ora, dunque, l'acqua, Lucia dice che sarà colpito, ha visto, la Madonna gli ha fatto vedere che sarà colpita l'asse della terra e che la terra comincerà ad ondolare, vero? E gli oceani uscire dalle loro sedie e invadere, vero? E invadere i continenti. L'acqua dovrà lavare ogni granello di sabbia che copre la terra. Ogni granello, mica un po' di granelli, no? Per cui pensate che ribaltona. Ho visto scendere dal cielo un'enorme quantità di foglie secche e su ogni foglia c'era una scintilla di fuoco. Un uomo che mi stava vicino gridò a gran voce: «Scostatevi perché piove la pestilenza stellare». Lo capiremo dopo cosa vuol dire, ma comunque fuoco è. Molti cercarono di fuggire, ma vennero ugualmente raggiunti dalle foglie secche che bruciavano. E quando una di queste si posava sulla pelle, si formava una macchia nera, e dalla macchia nera usciva un zampillo di sangue. Ho visto sulla strada molta gente che respirava a fatica, mentre nel cielo si stavano addensando nubi gialle, sulfure, vero, gialle, nubi, sulfure, questo non riesce a respirare. Ho visto uomini salire sugli alberi per cercare un po' d'aria, ho visto uomini tagliarsi la gola nella disperazione e nella speranza di succhiare un po' di aria, pensa che roba, oh. Ho visto un cimitero nel quale venivano sepolti i sogni dell'uomo, e ogni sogno aveva una lapide, e su ogni lapide c'era un epitaffio. Su una pietra era scritto: «Qui giace il sogno dell'uomo di correre più veloce del vento». Altrove ho visto: «Qui giace il sogno dell'uomo di prolungare all'infinito la sua vita». Vogliamo vivere, trovare il modo per vivere sempre, praticamente, no? Pensate un po', diceva quando sti studi, che cose non erano ancora in atto. C'era poi la grande tomba che racchiudeva il grande sogno, e l'epitafio diceva: «Qui giace l'uomo che si credeva un Dio». Quando la purificazione sarà completata, riprenderà la vita, ma l'uomo nuovo indosserà un abito nuovo, l'abito dell'umiltà e della fede. Bellissimo, è proprio così, umiltà e fede, altro che sono come Dio. Qua praticamente vogliono, abbiamo questa situazione in cui tutti quanti si sentono come Dio, eh? E vabbè, allora siamo arrivati fin qua parlando di che cosa? Dell'ottimismo e del pessimismo. Cioè, ottimo se la luce viene nel mondo e tu l'accogli, questo è ottimo. Se la luce viene nel mondo e tu la rifiuti, questo è pessimo, per cui è pessimistico. E così, Anna, tu non te l'aspettavi sta cosa, ma neanche io, perché in pratica stamattina a messa avuto questo pensiero, poi mi è arrivato questo messaggio che io non l'ho cercato veramente, vedi che però è arrivato tutto puntuale, mostrando le situazioni varie in cui l'uomo che vuol diventare come Dio e si vuol scontrare come Dio, e tu pensa, no? Via Gesù Cristo, avanti Babbo Natale, via l'Epifania e avanti la Befana, via l'Assunta e avanti il Ferragosto. Ragazzi, non scherziamo, in Francia hanno proibito di esporre i presepi, hanno proibito di esporre il crocifisso. In Francia, noi i crocifissi danno fastidio, non bisogna essere discriminanti. Ascolta, ma ascolta, uomo senza cervello, tu discrimini Gesù Cristo perché lo butti fuori, non lo vuoi star dentro, non vuoi tenerlo dentro, per cui discrimini addirittura Dio. Bravo, vedrai cosa costerà fare tutto questo. Dice Padre Pio, ha detto, io in quel tempo non vorrei neanche che ci fossero i miei sandali in quel tempo là, pensa un po' Padre Pio, no? Neanche i sandali vorrei che ci fossero in quel tempo là. E questi sono i santi, no? Gli stolti poi sono persone diverse dai sapienti e dai santi, no? E dicono sciocchezze e se non li credi devi stare attento, perché... Allora, Anna, io direi che a questo punto, siccome abbiamo San Paolo con un bel bombardamento di notizie interessanti, poi abbiamo Gesù che è riconosciuto dal demonio, noi sappiamo chi tu sei, diglielo ai nostri governanti se sanno chi è Gesù Cristo. Ah. Per cui il demonio dice che sei venuto a rovinarci, allora questi nostri governanti hanno pensato, dice, ascolta, ma proviamo a rovinare lui, vediamo se ce la facciamo. E difatti si guasta la fede, si guasta l'ordine, si guasta la cultura, aumentano le falsità, i libri non sono veritieri, gli storici dicono cose contrarie alla verità, che i cristiani, i crociati sono andati ad ammazzare i musulmani. Invece è esattamente il contrario, siccome i musulmani ammazzavano i cristiani, noi siamo andati a difenderli, no? Hai visto come se l'hanno girata bene, no? E la gente ci crede, i ragazzi vanno a scuola e anche l'altro giorno uno mi dice, ah però, no, dico attento, è esattamente il contrario, ma queste cose perché non si dicono? Ma dico perché i governanti non vogliono che si dicano queste cose, vogliono che si dica quello che vogliono loro per depistare la fede autentica e la verità che ci rende liberi dalla menzogna. Ecco, per cui la menzogna ci ha reso schiavi della menzogna.
Vabbè. È voluto, proprio deciso a tavolino.
Ma certo, ma c'è un piano, ma c'è un piano.
Non dobbiamo capirlo, mamma mia.
Sì, sì.
Decenni di lavoro per arrivare a queste conclusioni, davvero, e noi assorbiamo così passivamente tutto, va bene.
Mm-hmm. Benissimo. Gesù dice, no, che il cristiano deve essere una pietra viva, no? Allora, il nemico, che è praticamente il solito scimmiotta tutto quello che dice il Signore, dice, tu parli di pietre, bene, noi metteremo i massi grossi, cioè i massoni, vogliamo costruire tutto non con le pietre ma con i massoni. Ragazzi, svegliamoci, benedetti, svegliamoci che siamo stolti più delle oche, va bene? Anna, a te la parola.
Allora, passiamo alla prima lettura dalla lettera agli Ebrei. Fratelli, non certo degli angeli Dio ha sottomesso il mondo futuro del quale parliamo, anzi in un passo della scrittura qualcuno ha dichiarato: che cos'è l'uomo perché di lui ti ricordi, o il figlio dell'uomo perché te ne curi? Di poco l'hai fatto inferiore agli angeli, di gloria e di onore l'hai coronato e hai messo ogni cosa sotto i suoi piedi. Avendo sottomesso a lui tutte le cose, nulla ha lasciato che non gli fosse sottomesso. Al momento presente però non vediamo ancora che ogni cosa sia a lui sottomessa. Tuttavia quel Gesù, che fu fatto di poco inferiore agli angeli, lo vediamo coronato di gloria e di onore a causa della morte che ha sofferto, perché per la grazia di Dio egli provasse la morte a vantaggio di tutti. Conveniva infatti che Dio, per il quale e mediante il quale esistono tutte le cose, lui che conduce molti figli alla gloria, rendesse perfetto per mezzo delle sofferenze il capo che guida alla salvezza. Infatti, colui che santifica e coloro che sono santificati provengono tutti da una stessa origine. Per questo non si vergogna di chiamarli fratelli, dicendo: annuncerò il tuo nome ai miei fratelli in mezzo all'assemblea, canterò le tue lodi.
Io direi, lì prima ho parlato mezz'ora già, ma adesso devono sentire la voce tua, adesso no, per qui.
Sentiamo San Paolo, se, cosa è commenti
San Paolo,
di Don Dolindo, sì. Pertanto, capitolo 2, lettera agli ebrei, sono a pagina 2335, il senso messianico del Salmo 8. Parlando agli ebrei cristiani e a tutti gli ebrei, dimostra la superiorità di Gesù Cristo con un argomento scritturale, il più adatto e penetrante per gli ebrei, e cita il Salmo 8, versetto 5-7. Rivelandone il profondo senso messianico. Ai moderni esegeti è sfuggita questa luce, come in tante parti della scrittura, e dicono che nel Salmo 8 si parla letteralmente della grandezza dell'uomo in generale, supponendo nella citazione di San Paolo solo un senso accomodatizio. Non è solo una svista, è un errore. San Paolo, infatti, avendo presente il Verbo di Dio fatto uomo e come tale anche superiore agli angeli, esclama: non certo agli angeli Dio assoggettò il mondo futuro di cui parliamo. L'espressione il mondo futuro è una locuzione ebraica che significa il regno messianico, la Chiesa. Il regno che Gesù Cristo, fatto uomo, veniva a fondare nel mondo come regno di Dio. Nessuno degli angeli ebbe mai questa missione, anche quando annunciarono il Messia ed il regno messianico. Perciò, soggiunge San Paolo, citando il Salmo 8, altri ha dato in qualche luogo questa testimonianza. Che cosa è l'uomo perché tu lo rammenti, o il figlio dell'uomo perché tu ne abbia cura? Lo hai fatto per poco inferiore agli angeli e l'hai incoronato di gloria e di onore, sottoponendo tutte le cose ai suoi piedi. Il Salmo è riferito secondo la versione dei 70 e San Paolo lo cita a memoria, ricordando le parole che gli dovevano essere familiari nella preghiera, e per questo dice, con espressione indeterminata, altri ha dato in qualche luogo questa testimonianza, riguardante il Verbo di Dio fatto uomo e considerandolo nella sua umanità. Che cosa è l'uomo perché tu lo rammenti e il figlio dell'uomo perché tu ne abbia cura? Di fronte al Verbo di Dio, splendore dell'infinita gloria di Dio, che cos'è l'umanità assunta per cui il Verbo di Dio si chiamò figlio dell'uomo? Di fronte all'infinità di Dio, nella sua infinita gloria, l'umanità assunta nella profonda umiliazione dell'umana carne, che cos'era di fronte alla divinità? Sembrava una creatura smarrita nella terra, da non ricordarsene neppure, da non averne cura. E difatti il figlio dell'uomo apparve di fronte agli ebrei nell'umanità assunta come il dimenticato da Dio. Quando non fu riconosciuto dalla nazione, a cui pure era stato annunciato per 4000 anni, un dimenticato fino al punto che per nascere non trovò un ricetto e nacque in una stalla. Fu considerato come un reietto, un abbandonato da Dio quando fu crocifisso, uno di cui Dio non aveva cura, pur avendo confidato in lui, proprio come bestemmiarono i sacerdoti del Sinedrio a piè della croce. Il Verbo di Dio si era fatto uomo e volle chiamarsi il figlio dell'uomo, ma la sua umiliazione lo fece apparire nel suo messaggio d'amore inferiore agli angeli e di Nuovo Testamento, la Nuova Alleanza, inferiore, anzi, per gli ebrei spregevole, di fronte all'antica alleanza annunciata per il ministero degli angeli. Eppure quell'umanità assunta fu per poco inferiore agli angeli. Il testo del Salmo dice dell'uomo fatto di poco inferiore agli angeli, ma l'avverbio di poco, nel testo greco, ha significato cronologico, per poco tempo, e non il significato qualitativo, come nel testo ebraico. Di poco nella dignità e nella natura inferiore agli angeli, e per questo i moderni pensano che il Salmo alluda alla grandezza dell'uomo in generale, letteralmente. Invece è chiaro, dal testo greco citato da San Paolo e dal medesimo contesto dell'Apostolo, che il Salmo allude al poco tempo dell'umiliazione del Verbo di Dio nell'umanità assunta e specialmente nella sua passione, dove apparve veramente inferiore agli angeli. Era solo un'apparenza, giacché anche nella sua umanità era superiore agli angeli. Infatti, dopo i patimenti e la morte stessa da lui gustata, cioè subita tra immani dolori, l'umanità assunta, risorgendo gloriosamente ed ascesa alla destra di Dio, fu coronata di gloria e di onore. San Paolo lo dice espressamente, continuando la citazione del Salmo 8, e lo conferma. Il Salmo, infatti, dopo aver detto che l'umanità assunta dal Verbo apparve per poco tempo inferiore agli angeli per la sua umiliazione, sofferta per salvare gli uomini, per espiare il peccato degli uomini e vincere la morte come uomo, fu coronato di gloria e di onore da Dio, sottoponendo tutte le cose ai suoi piedi. L'espressione ricorda il vaticinio del Salmo 109. Siedi alla mia destra finché io non abbia fatto dei tuoi nemici sgabello dei tuoi piedi. Amen.
Amen. Capito? Qui il Signore fa ordine,
certo.
Dice finché non abbia posto sotto, ecco, allora sotto i piedi non è mica un fatto ottimistico, voglio dire finire sotto i piedi, no? Però il fatto ottimistico è che lui mette sotto i suoi piedi i nemici della verità, quello è ottimistico, ma è pessimistico, diciamo, far parte di quelli che vogliono farsi come Dio. E così noi abbiamo, dunque abbiamo questa lettura, dice chi è l'uomo perché te ne curi, dice che cos'è l'uomo perché di lui ti ricordi, è il figlio dell'uomo perché te ne curi, di poco l'hai fatto inferiore agli angeli, di gloria e di onore l'hai coronato. Ma allora pensa un po', cioè il Signore ci ha fatto poco meno degli angeli, no? Allora c'è da dire questo, che siccome gli angeli che il Signore ha fatto, ce n'è stata un terzo di questi angeli, sono diventati demoni. Per cui anche gli uomini, che sono poco meno degli angeli, possono diventare come, diciamo, quel terzo di demoni. Oggigiorno credo che siano più di un terzo, ce ne sono parecchi di più, perché diciamo, perché noi così aiutati, il Signore che ci manda perfino sua madre, vero, ad aiutarci, a difenderci, eccetera, non siamo disponibili. Allora, perché te ne curi? Cioè, le cose grandi che il Signore ha fatto per noi, e come gratitudine l'abbiamo condannato a morte, no? Come fai tu a fidarti di te stesso, no? Allora, beato l'uomo che confida nel Signore perché non resterà deluso, maledetto l'uomo che confida nell'uomo. Oggi, scusate, ma governi, uomini, in chi confidano, in Dio, o confidano in se stessi, confidano nelle proprie, diciamo, nelle proprie capacità di inganno, no? Che ci raccontano, magari fossero barzellette. Ecco, e pertanto l'uomo è curato da Dio, ma è curato, per esempio, il Signore ha guarito i lebbrosi, i quali gli sono andati incontro e hanno detto, hanno chiesto di essere guariti, i lebbrosi. Noi non siamo lebbrosi, noi non ci sentiamo lebbrosi, noi non abbiamo da chiedere niente a nessuno, perché noi troveremo il modo di vivere in eterno sulla terra, ecco, con alchimie varie, e tu sfidi Dio che ha stabilito che tu abbia a morire a una certa età, diciamo, puoi campare fino a, però dopo anche tu finirai in buca come le palline da golf, o come quelli che giocano a biliardo, diciamo, le biglie finiscono in buca, e c'è niente da fare, la partita è quella lì e si finirà là, ma bisogna avere, guardare le cose di lassù, perché se guardi alle cose di qua giù ti confondi, il depistatore specializzato nel confondere ha confuso perfino Eva e Adamo, pensate un po', è la sua arte, ma se tu guardi alle cose di lassù, Gesù non ha mai ingannato nessuno, anzi ha mandato suo figlio a morire per amor nostro, ma chi è l'uomo perché te ne curi? O uomo, quando imparerai l'educazione almeno? Dico almeno l'educazione, perché l'uomo educato è già mezzo santo, per cui se tu consideri i benefici che hai avuto, dovrei di conseguenza essere anche molto grato a colui che ti ha tanto beneficato. E dove è finita la tua educazione? Per fortuna che noi siamo evoluti e abbiamo i ragazzi oggi che magari sono laureati e quando scrivono, ecco, sbagliano, cioè non sanno neanche la grammatica magari, no? Capita? Capita, sì. E non voglio andare avanti su questa pista, ma qui abbiamo perso non solo la fede, abbiamo perso l'educazione, abbiamo perso la sapienza, la scienza, ecco. La scemenza, diciamo che molti sono laureati in scemenza, sì sì, e qui o sei laureolato di santità o sei laureato in scemenza. Ecco, poi ci saranno anche quelli che sono, naturalmente non sono mica tutti così, però diciamo sono elementi da segnalare, che purtroppo queste cose troppo spesso accadono. E non ti saresti mai aspettato che una persona cosiddetta di cultura dicesse delle scemenze enormi. Ma Anna, io direi di chiedere la pausa musicale a questo punto.
Esattamente, ricordando il numero di Radio Buonconsiglio 0825 444 391. A tra poco. Ave Maria.
Thank you.
Bene, Anna.
Perfetto,
No, sono qua
ringraziamo.
che medito il Vangelo, dice, comanda persino agli spiriti impuri e gli obbediscono. Aveva ragione Don Attilio a dire che gli uomini sono peggio del demonio. Eh? Impuri e si vantano, e non obbediscono. E adesso praticamente vogliamo che Dio obbedisca a noi, pensa un po' che ribaltone. Deve obbedire il Signore alle nostre idee, ai nostri pensieri malvagi, perversi e malvagi. Ma tu pensa, ma che coraggio. Allora, dopo capiremo tutto dopo, però è un peccato, no? Perché la Seconda Guerra Mondiale si poteva evitare, bastava fare quello che ci hanno detto, no? Non l'abbiamo fatto e ne abbiamo preso un sacco in asporta. Bene. Adesso siamo pronti per il prossimo, per la prossima lavata di testa che stavolta ci laverà dalla testa ai piedi. E è interessante perché dicono, guarda te, però Hitler cosa faceva? I forni crematori. Ah, Hitler faceva i forni crematori, però aveva un significato. Dice, vedi, queste persone qui vanno nel forno crematorio, ma ci stanno qualche minuto, qualche decina di minuti, non so i tempi. Ma se tu avessi più sale nella zucca, avresti capito che per evitare invece il forno crematorio eterno, dove c'è dentro Lucifero e tutti quelli che gli vanno dietro, altro che Hitler, altro che lui, e continuiamo a parlare della Shoah. E continuiamo a parlare di queste cose qua, e continuiamo a parlare di tutte queste. Ecco, ma tu mi prendi in giro, scusa, no? La Madonna mi fa vedere il forno crematorio eterno e tu non gli credi, io devo credere a quello che dici tu, no? E continui a girare e rigirare sta storia qui per mostrare che quello era un delinquente, e tu che ammazzi i figli prima che nascono e fai le leggi contro la vita, praticamente tu credi di essere. Ma sarai un democratico, no, dico un democratico, abbiamo i partiti oggi che tutti quanti si vantano di avere una democrazia, vabbè, allora anche gli spiriti immondi gli obbediscono, ma tu pensa, noi ribelli, no, poco poco vedrai che gli cambiamo anche le leggi. Per cui lui deve obbedire a quel che pensiamo noi. Povera Italia, poveri uomini, il prezzo è alto, perché diciamo il peccato ormai, diciamo che è uscito anche dall'alveo del fiume dei peccati, sta inondando tutto, anche i colli inonda, per cui vuol dire che l'acqua è alta. Si arriva fino ai colli, ai sette colli, il fumo di Satana è entrato anche là. Bene, Anna, a te la parola, sentiamo Don Dolindo che non credo che non si risparmierà nel parlare di queste cose.
Certo, va bene. Allora prima leggiamo il Vangelo. Gesù manifesta la sua divinità insegnando con autorità, ossia con una sapienza tutta divina e compiendo miracoli strepitosi. Tra questi la liberazione di alcuni ossessi dagli spiriti infernali per la potenza della sua parola. Anche gli spiriti immondi infatti sono obbligati, loro malgrado, ad obbedire a Gesù, riconoscendo in lui il Santo di Dio. Preghiamo incessantemente per la conversione dei peccatori, affinché liberi dalla schiavitù del demonio tornino a Dio e godano la gioia della sua divina amicizia. Dal Vangelo secondo San Marco. In quel tempo Gesù, entrato di sabato nella sinagoga a Cafarnao, insegnava ed erano stupiti del suo insegnamento. Egli infatti insegnava loro come uno che ha autorità e non come gli scribi. Ed ecco, nella loro sinagoga vi era un uomo posseduto da uno spirito impuro e cominciò a gridare dicendo: «Che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Io so chi tu sei, il Santo di Dio». E Gesù gli ordinò severamente: «Taci, esci da lui». E lo spirito impuro, straziandolo e gridando forte, uscì da lui. Tutti furono presi da timore, tanto che si chiedevano a vicenda: che è mai questo? Un insegnamento nuovo, dato con autorità. Comanda persino agli spiriti impuri e gli obbediscono. La sua fama si diffuse subito dovunque, in tutta la regione della Galilea.
Procedi tu, Anna.
Proseguo con la meditazione di Don Dolindo, quindi capitolo primo, San Marco, sono a pagina 613, la dottrina di Gesù e l'indemoniato. Dopo la chiamata dei primi quattro apostoli, Gesù andò in loro compagnia a Cafarnao ed essendo giorno di sabato, entrò nella sinagoga e cominciò ad insegnare. Tutti rimanevano stupiti della sua dottrina, dice il Sacro Testo, perché egli insegnava come uno che ne aveva l'autorità, a differenza degli scribi che si rimettevano a ciò che insegnava la Sacra Scrittura, appoggiandosi alla sua autorità. Gesù Cristo annunziava un novello patto fra Dio e l'uomo e spingeva le anime alla ricerca della verità eterna, parlando come uno che agiva per una precisa missione divina, mentre gli scribi si limitavano a citare Mosè e si trattenevano a parlare minutamente solo di usi e di prescrizioni esterne che attanagliavano lo spirito anziché spingerlo al Signore. Gesù Cristo parlava con autorità e la sua parola si appoggiava a lui stesso, Verbo eterno di Dio ed eterna verità, suscitando nelle anime una grande pace ed un immenso desiderio di Dio, ciò che non producevano gli insegnamenti degli scribi. Lo stupore che provavano quelli che lo ascoltavano non era poi una sterile ammirazione, ma proveniva da una grande vita interiore che sbocciava sotto il calore della sua grazia e nei raggi della sua bontà. La parola di Gesù era luce a se stessa, perché veniva dalla sfolgorante fonte della sua infinita sapienza. Satana tentò di oscurare questa luce e finse di volerla glorificare, sostituendo la propria testimonianza tenebrosa a quella della verità per essenza. C'era nella sinagoga un uomo posseduto dal demonio, il quale, ascoltando Gesù che predicava, gridò: «Che abbiamo noi a fare con te, Gesù Nazareno? Sei venuto a perderci? Io so chi sei tu, il Santo di Dio». Satana voleva sostituire alla fede che la divina parola suscitava nei cuori la fede della propria parola. Voleva che avessero riconosciuto Gesù per Messia, non per la testimonianza della divina verità, ma per la propria tenebrosa testimonianza. Perciò non ebbe ritegno di dichiararsi estraneo al Signore, di mostrarsi terrorizzato di Lui e di proclamarlo il Santo di Dio, cioè il Messia. Se il popolo l'avesse ascoltato, avrebbe creduto non per la divina autorità che si svelava, ma perché l'aveva detto Satana. Per questo Gesù gli impose di tacere e gli comandò di lasciare l'infelice che tormentava. Al primo aspetto sembra strano che il Signore abbia imposto silenzio a Satana che lo proclamava santo di Dio, ma la fede come tale non può appoggiarsi che all'autorità di Dio che rivela, perché è assenso della ragione e dedizione della volontà a Lui, per amore. Qualunque altra testimonianza della verità non fa sorgere in noi la fede, ma tutt'al più uno sterile consenso a quello che sembra autorevole e sorprendente. Satana ripete il suo triste gioco nello spiritismo, quando dai tavoli parlanti mostra di avere terrore della Divina Maestà e conferma la verità della fede. Gli spiritisti vanno in brodo di giuggiole a quelle affermazioni, sembrando loro un argomento irrefutabile della bontà delle loro pratiche superstiziose, e non si accorgono che partono dal tavolino credendo a Satana più che a Dio, e che credono con un senso di sterile spavento che spegne in loro ogni scintilla di amore. Satana si mostrò per quello che era quando abbandonò il poveretto che ossessionava. Egli infatti lo straziò ed uscendo da lui urlò forte come belva ferita. Non poteva dare che tormenti, essendo spirito infelicissimo, e non poteva che urlare, non portando mai pace. Gesù Cristo, cacciandolo di piena autorità negli abissi, con una sola parola, si manifestò re potentissimo, tanto che le turbe rimasero stupefatte e piene di gioiosa ammirazione. Divulgarono in breve tempo il fatto per tutta la Galilea. Ecco, la meditazione è terminata.
È finita?
Sì, potrei, avevo qualche cosa d'altro in San Luca, ma vedo...
No, comunque... Diciamo, cioè considerando, ecco, questo demonio che praticamente, Don Dorino l'ha spiegato bene, ma dice, che cosa vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Cioè, vuol dire che il regno di questo mondo, il principe di questo mondo, ha un suo principato, no? Questo... Per cui diciamo che governa e ha i suoi governatori, ma quanti ne abbiamo, e Gesù è venuto a rovinare questo regno, dice, ma sei venuto a rovinarci? E lui si spiega anche bene, perché ammette che il Signore è più potente di lui, perché se lui ha il potere di rovinare il regno di questo mondo, vuol dire che è più potente di colui che ha regnato, però diciamo che il Signore poi lascia libero l'uomo, per cui dice chi segue me non cammina nelle tenebre, la luce venne nel mondo ma le tenebre non l'hanno accolta, è chiaro, le tenebre non possono accogliere la luce se non vogliono, noi siamo liberi di accogliere o di rifiutarla. Ecco, questo nostro tempo noi potremmo anche diciamo utilizzare queste parole, perché il nemico sa benissimo che la Madonna verrà a rovinarlo. La Madre di Dio ha il calcagno, schiaccia serpenti. E se lei trionferà e ha sempre trionfato, vuol dire che l'altro deve perdere questa grande guerra. Allora, la Madonna, mandata da Dio, lo ripeto continuamente, ma vedo che fa fatica a entrare nelle menti e nei cuori di chi ascolta anche talvolta. Cioè, il mio cuore immacolato sarà il vostro sicuro rifugio, ma vi rendete conto che se state fuori dal mio cuore immacolato, ma non vedete colui che governa questo mondo, io... trionferò, ma guardate che la guerra è terribile, se non vi rifugiate nel mio cuore sarete travolti, altro che tsunami di acqua, uno tsunami di inferno stiamo patendo, E allora sei venuto a rovinarci, vuol dire che il Signore rovina il regno di Satana, ma tu, scusa, che ti metti dalla parte di Satana, ma ce l'hai la testa, ma non hai capito che il Signore rovinerà te, che vuoi rovinare il regno di Dio? Sarai tu a rimetterci, no? Dio è onnipotente ed è venuto a rovinarti, ecco, perché ti sei alleato a Satana. E oggigiorno, sentite, io qua ho ricevuto dicono che c'è un massone, vero, che ha scritto un libro, e lui dice, guardate, fa l'elenco anche dei massoni al governo, a cominciare dal capo. E allora dice, noi questi poteri forti vogliono governare loro, ma praticamente tu vuoi spodestare Gesù Cristo e vuoi governare te, ma ce l'hai un bel coraggio, non so che cosa accadrà di te che hai sfidato la verità. Pensate un po' cosa ci tocca sentire, vero, da queste bocche, dalla bocca del gran capo. Sapete cosa ha detto? Dice, sarà più facile andare d'accordo con la Chiesa dopo che avrà tolto tutti questi dogmatismi. Non c'è neanche stata risposta, anche dice, no, guarda, sta attento, è inutile che ti illudi perché non togliamo un bel niente, no? Non si toglie niente, invece lei è andato sul sicuro, non ha risposto, e qui stiamo togliendo anche i dogmatismi. Qui diciamo che questa è la situazione in cui viviamo, ma la gente è distratta, c'ha tante cose da pensare, e allora pensa sempre che quelli siano degli optional, che siano delle cose che sì, vabbè, ma sai, tutte le notizie… Ecco, il PIL e tante cose, e le calorie, i grassi alimentari, gli zuccheri, la dieta, e poi vanno da quelli dei centri benessere che poi per vedere se starei veramente bene, perché il centro benessere è colui che è venuto a portarci il benessere, il nostro Signore Gesù Cristo, no? E tu, se sei pieno di peccati e vai a confessarti, diciamo, sei arrivato al centro del benessere. Se no, cari miei, tu puoi fare quello che vuoi, vai dai maghi, vai, sarai sempre peggio, vai da quelli che ti promettono che con le energie positive che allontanano le energie negative, ma fammi la carità. Ma Gesù Cristo, se spiegato bene, è il demonio che è il nemico della nostra salvezza, dice, sei venuto a rovinarci. Adesso si stanno gonfiando tutti questi perché sono convinti che, indebolendo la fede dei cristiani, te li puoi mangiare, diciamo, te li puoi mangiare così senza tanta fatica, perché sono inermi, non sanno difendersi con la parola di Dio, con la verità. Si fanno travolgere da tutte queste barzellette che la gente crede, pubblicizzate al massimo. Gesù Cristo deve sparire, no? E devono spuntare tutti questi qua che praticamente nel nome delle energie positive io ti faccio del bene, sì. Se non cavi fuori i peccati tu puoi fare quello che te pare, no? Starai sempre male di qua e anche di là, eh? Quella è l'energia positiva. Piangere i propri peccati, beati quelli che piangono i propri peccati, e quelli lì hanno accolto l'energia positiva della verità, si sono pentiti del male che hanno fatto e godono di questa pace, di questa serenità interiore. Altrimenti, guardate, si ammalerà prima l'anima e poi anche il corpo, perché l'uomo è fatto di anima e di corpo, anima malata, corpo malato. Pochi rosari, tante operazioni, tanti rosari, poche operazioni. State attenti voi con le energie cosiddette positive. Non c'è nessuno che abbia un'energia positiva più di Dio, che è solo positivo, non ha niente di negativo. È la sua Santissima Madre. Anna,
quanto ci vorrà per ricostruire il tutto, Claudio? Pensavo per una realtà così spaventosa, ma veramente Ci vuole proprio.
Ma tu sei pessimista.
No, ma
ah,
no,
ma tu sei
no,
pessimista,
no.
Ma scusa, ma cosa dici? No, ma tu devi mettere quello che dici.
Ma il cielo, ma santa pace, veramente. Dico proprio, bisogna proprio ricominciare da capo, ma nel vero senso della parola, quindi non puoi.
No, bisogna ricominciare dal capo, dalla capa, capito? Perché c'è la testa che è malata,
certo,
no?
Certo.
Duri di cervice, duri di cuore.
Ma poveri noi, ma poveri noi. Che realtà davvero paurose, dovunque.
Ma non si devono dire queste cose, no? Che mo' mi spavento.
Sentiamo, certo, ma sicuramente. Ma poi, sei un terrorista, questo è il titolo che ti spetta, se parli in questi termini, o se no ti compatiscono, perché naturalmente, ma no, vedi,
poverino,
vedi, sì,
è un cripto,
sì, poveri, vedi, tutto grigio, ma dai, i colori sono sì, benissimo, avanti così.
Bene.
C'è tempo per il fioretto di Sant'Ilario?
Certo, questo. I fioretti, guarda, speriamo che venga la primavera, tu fai spuntare fioretti, che abbiamo bisogno di fiori.
Benissimo. Quando Sant'Ilario arrivò, il concilio di Seleucia era già cominciato. Tutti sedevano su alte sedie, vedi? Tutti su alte sedie, ma nessuno si levò né si mosse per fargli posto. Allora il Santo Vescovo, stimandosi indegno di star con gli altri, si pose a sedere per terra dicendo umilmente la parola del profeta: Domini est terra, la terra è di Dio. Ma subito la terra, a contatto del corpo del santo, si sollevò all'altezza delle sedie degli altri vescovi. Tutti allora si ricordarono della parola di Gesù: Qui se umiliat exaltabitur. Chi si umilia sarà esaltato. Noi non ci lamentiamo se non siamo stimati. Dio ci ricompenserà secondo i nostri meriti in paradiso. Capito? Qui si umilia, exaltabitur. Questo è da ricordare. Noi ci vogliamo apparire i saggi. Accettiamo pazientemente le umiliazioni di questa giornata, ricordando la massima di San Francesco: tanto il bene che mi aspetto, che ogni pena mi è diletto.
Allora, praticamente, stimati, no? Se tu tagli la parola in due, no? Scrivi sti e aggiungi una T, stimati. Dico, hanno chiuso, non ci sono più i manicomi, perché non servono, perché diciamo il mondo è diventato una specie di manicomio, no? Infatti è scritto così nella Sacra Scrittura, quando il Signore vuol castigare un popolo lo fa impazzire.
È vero.
Stimatti. Bene, salutiamo tutti, Anna.
Grazie, ringraziamo anche le suore della regia che ci consentono. Ecco.
Sono pazienti.
Esatto, sì. Di essere a contatto anche con gli ascoltatori. Ave Maria, santa giornata a tutti, grazie.
Ave Maria.